Buon pomeriggio a tutti. Domenica scorsa abbiamo concluso la lettura del capitolo 9 di Luca, che apre, come dicevamo, la seconda parte del suo Vangelo, chiamata appunto la sezione del viaggio. Ecco, in questa domenica, la 14ª del tempo ordinario, proseguiamo la lettura dello stesso Vangelo con il capitolo 10, che riporta il cosiddetto discorso sulla missione nella versione appunto di Luca. In questo discorso missionario sostanzialmente confluiscono due tradizioni distinte che i sinottici hanno raggruppato in un'unica versione. La prima è la tradizione che fa capo al gruppo dei dodici. Questo compare soprattutto in Matteo e in Marco, è ritenuta di primo piano. La seconda tradizione invece proviene dal gruppo dei discepoli, verso i quali Luca è più attento. Questo gruppo anonimo dei 72 discepoli, come sentiremo oggi, che ha le stesse caratteristiche missionarie del primo, ma appare diverso, quasi più defilato. Matteo e Marco narrano la missione apostolica dal punto di vista dei dodici, cioè dell'istituzione. Luca invece è più sensibile verso il laicato anonimo del popolo di Dio, sull'esperienza dell'apostolo Paolo. Gli uni e gli altri non sono in competizione o peggio in contrapposizione, perché sono inviati allo stesso modo e ricevono lo stesso mandato da Gesù. Di questo discorso missionario dunque non ci è giunto il contesto originario di Gesù, ma l'interpretazione che hanno fatto le diverse comunità credenti della prima e seconda generazione. La parola di Dio non è immobile, ma cammina con le gambe, le idee, i sentimenti, le fatiche e le speranze delle persone. Anche oggi dobbiamo e possiamo rendere incarnata la parola di Dio che ascoltiamo. Allora, abbiamo detto già domenica scorsa che Gesù è in viaggio verso Gerusalemme. È un giorno di primavera avanzata, o forse di inizio estate. Mentre cammina con i suoi in Galilea, guarda il meraviglioso spettacolo che gli offre la vista di campi di orzo e grano. L'immagine è suggestiva. Quell'immensa distesa di messi fa pensare che occorrono molti operai per raccoglierle. Ogni mattina, prima dell'alba, il padrone di quei campi andrà alla porta della città, dove già aspettano folle di operai giornalieri. Si contratta, ci si accorda, si va alla mietitura. Da qui alla trasposizione sul piano religioso il passo è breve. Come spesso accade, Gesù parte sempre da una situazione concreta, da un fatto della vita reale, da un esempio del quotidiano, per condurre i suoi ascoltatori a una riflessione più profonda. L'obiettivo della missione di Gesù non è l'adesione a una dottrina o l'invito ad entrare in un gruppo più o meno organizzato religiosamente. La missione di Gesù ha come orizzonte il regno di Dio. Andiamo al testo allora. Un testo tra l'altro molto lungo, noi commentiamo alcuni passaggi, non tutti. Leggiamo una traduzione leggermente più letterale. Dopo queste cose, il Signore nominò altri 70 o 72 e inviò loro a due davanti al volto di Lui in ogni città e luogo in cui stava per recarsi. Questo brano è esclusivo di Luca, in parallelo con la scelta e la missione dei dodici raccontata al capitolo 6, Luca, e solo lui, ora racconta la missione dei 70 o 72. Possiamo benissimo affermare che questa seconda chiamata è una creazione forse catechistica di Luca. Servendosi della missione dei dodici come modello, Luca ne racconta un'altra nel segno dell'universalità. La missione dei dodici, sia in territorio giudaico, capitolo 9, che in territorio samaritano, Vangelo di domenica scorsa, anche se per ragioni opposte, è stata un vero insuccesso. Ma Gesù non si scoraggia. Dopo questi fatti, cioè dopo la chiamata di nuovi discepoli, il Signore nomina altri 70 o 72. Mentre i 12 rappresentavano il nuovo Israele, le 12 tribù, i 72 dovevano rappresentare la nuova umanità. Secondo il computo giudeo, le nazioni pagane erano 70. La variante 72, riportata da numerosi manoscritti, adottata da molti traduttori, costituisce un tentativo di ricondurre l'apertura all'universalità. I discepoli che vanno sono 72, un numero così preciso non può essere casuale. Infatti Luca lo usa nel contesto della tradizione giudaica, vigente ancora al tempo di Gesù e della prima comunità cristiana, ispirandosi al capitolo 10 della Genesi, che riporta una tavola di popoli che abitavano la terra, elencandone appunto 72. Questa tradizione riteneva che i popoli della terra nel loro complesso fossero 70, arrotondati a 72. Nel Tempio di Gerusalemme, nel giorno dello Yom Kippur, il sommo sacerdote, entrando nel Santo dei Santi, portava sulla fronte, legata da un nastro bianco, una vite d'oro, simbolo di Israele, divelta in Egitto e trapiantata nella terra promessa. Sul petto invece portava l'efod, un rettangolo di stoffa su cui erano fissate 12 pietre preziose di diverso colore, simbolo delle 12 tribù di Israele. Infine, sulle spalle portava un mantello con le frangi inferiori in cui erano cuciti 72 campanelli, simboli dei popoli pagani che abitavano la terra, fino allora conosciuti. Se ne aggiungono due perché potrebbe esistere qualche altro popolo ancora sconosciuto. Gli ebrei ritenevano che la terra fosse abitata da 70 popoli, da qui la convinzione che ogni parola della Bibbia avesse 70 significati, uno per ogni popolo abitante sulla terra. Nessun popolo può e deve essere escluso dal Vangelo, dal perdono e dalla parola di consolazione di Dio. Continuiamo la lettura. Diceva poi a loro: «Certo, la messe è molta, gli operai pochi. Pregate dunque il padrone della messe che mandi, letteralmente faccia uscire, operai nella messe di lui». Con la messe il grano è maturo, se non lo raccogli marcisce. La messe, cioè l'umanità, è sempre matura per vivere da figlia di Dio, perché ciascuno di noi è fatto per essere figlio di Dio, e non è che debba aspettare che la persona sia matura. Qualunque persona è già figlio di Dio, e se non vive da figlio di Dio marcisce, cioè butta via la sua vita. La moltitudine, cioè la totalità, è messe, non sono scarti. Dio non fa degli scarti, vuole salvare tutti, vuole raccogliere tutti, non esclude nessuno. Restringere il senso di operai soltanto a sacerdoti, religiosi o missionari equivale a impoverire il testo e il pensiero di Gesù. Occorrono persone, laici o no, che abbiano il senso della comunità. La comunità deve chiedere che il Signore mandi operai nella sua messe. La messe in cui si lavora non appartiene al missionario, ma solo al Signore, che è l'unico proprietario. Chiedere significa prendere coscienza dei grandi bisogni che ci circondano e adottare i mezzi necessari, cioè aver fiducia che se si è in linea col disegno di Dio non ci si può fermare nella comunità del regno. Andate, dice Gesù, ecco mando voi come agnelli in mezzo a lupi. Cosa capita all'agnello in mezzo a lupi? Che lo mangiano. L'agnello è Cristo. Siamo assimilati a Cristo che si dona da mangiare a tutti, che ha dato la vita per tutti. Quindi la missione è esattamente quella dell'agnello, che è vittorioso sul male, non perché si oppone al male con la violenza, col potere, col dominio, con un male peggiore, ma perché vince il male col bene, come fa Dio con noi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non fermate a salutare nessuno. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la pace scenderà su di lui, altrimenti tornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Gesù insiste che gli inviati non confidino nei mezzi umani. L'urgenza della missione non consente di impiegare del tempo nei saluti, che in Oriente erano particolarmente lunghi, come anche aprire conversazioni interminabili e inutili. L'apostolo deve procedere speditamente. Devono condividere alloggio e mensa con coloro che li accolgono. Il cibo è l'unica mercede che possono attendersi, curando, letteralmente non guarendo, curando gli infermi che trovano, liberando le persone da tutto ciò che le tormenta. La buona notizia deve consistere nell'annuncio che è vicino a voi il regno di Dio, una certezza sottolineata da diverse ripetizioni. Continua Gesù: ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Niente vendette né compromessi, niente minacce né giudizi di Dio. Scuotere la polvere dei piedi significa troncare i rapporti ma senza conservare odio. C'è molto cammino da percorrere. Gesù prevede che la risposta dei pagani sarà molto superiore a quella del popolo eletto. Il Tempio blocca possibili aperture al nuovo. Poi ci sono alcuni versetti eliminati nella lettura del Vangelo di domani dove Gesù dice che la risposta dei pagani sarà superiore a quella di Israele, ed elenca tre città pagane contrapposte a tre città di Israele, che sono Cafarnao, Corazin e Betsaida, che non lo hanno ricevuto. Poi continua dicendo che i 72 tornarono pieni di gioia. Il ritorno dei 12 discepoli non fu allegro, Gesù li prende e li porta lontano. I 72, disprezzati dai giudei per il semplice fatto di essere samaritani, hanno sperimentato la gioia che scaturisce da una missione ben assolta e dicono: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi. Cioè, grazie al messaggio di Gesù, gli uomini sono stati liberati da quella falsa ideologia che li rendevano refrattari, ostili a questa buona notizia. Ma naturalmente solo chi è libero può liberare. Ecco perché i 12 non ci sono riusciti. Ed ecco l'affermazione di Gesù: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Nella concezione dell'epoca, Satana stava nei cieli, era un funzionario della corte divina, era un ministro di Dio. Basta leggere il libro di Giobbe, dove Dio riceve i suoi figlioli, e fra questi c'è anche Satana. Era l'ispettore generale di Dio, quello che curava i suoi interessi, e il suo compito era sorvegliare gli uomini e poi accusarli presso Dio. Ebbene, con l'annuncio dei 72, la buona notizia ha avuto successo. E qual è la buona notizia? La buona notizia è che Dio non è buono, ma è esclusivamente buono. Il Dio di Gesù non è il Dio delle religioni che premia i buoni e castiga i malvagi, ma a tutti comunica amore. Allora il ruolo del Satana è finito. È inutile che accusi presso Dio, perché egli a tutti quanti, indipendentemente dal loro comportamento, comunica il suo amore. E quindi Satana può cadere, non serve più. Rallegratevi, continua Gesù, non tanto per i vostri successi, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli, cioè l'esperienza di sentirsi amati da Dio. Quindi dai due discepoli che chiedevano un fuoco dal cielo per distruggere i samaritani, sono gli stessi samaritani diventati discepoli, 72, che riescono a far cadere dal cielo il Satana, il nemico dell'umanità. E questo ci provoca parecchio. Un pensiero per oggi. Che questo numero 72 faccia problema risulta anche da diversi autorevoli manoscritti che appunto correggono la cifra in 70. Nelle diverse spiegazioni per questa discrepanza tra gli antichi manoscritti, ce n'è una dentro la Bibbia stessa che può suggerirci un'ulteriore riflessione. La scelta di 72 persone fa venire in mente un'altra scena dove un altro maestro, Mosè, convoca 70 anziani perché lo aiutino a portare avanti la sua missione verso la terra promessa. In realtà però il numero delle persone sulle quali discenderà lo Spirito di Dio, è 72, con un ulteriore particolare. Mentre i 70 che ricevono lo Spirito in presenza di Mosè, intorno alla tenda del convegno, profetizzarono ma non lo fecero più in seguito, dice il libro dei Numeri, gli altri due che erano rimasti nelle loro tende non solo ricevettero il medesimo spirito e incominciarono a profetizzare, ma non si dice che smisero di farlo in seguito. Anzi, alla pretesa di Giosuè, che vede in tutto questo una trasgressione all'ordine di Mosè, Mosè risponde: fossero tutti profeti nel popolo del Signore. Ecco allora che l'invio da parte di Gesù di 72 discepoli, se si tiene conto di quanto fosse familiare il testo del libro dei Numeri nel contesto ebraico in cui tutto questo avviene, può avere un ulteriore significato. C'è sicuramente un'ufficialità che va comunque rispettata, ma che non può essere esclusiva, perché lo Spirito di Dio non può avere limiti organizzativi o istituzionali e può posarsi su chiunque al di là di regole, norme e ordinamenti. È lo Spirito che suscita e guida coloro che a sua volta lo accolgono e si lasciano guidare, poiché tutti possono essere profeti nel popolo di Dio. E di fatto tutti i cristiani, in virtù dello Spirito ricevuto nel battesimo, sono costituiti come popolo regale, profetico e sacerdotale. A tutti è dato il medesimo Spirito, il quale è libero di agire al di là di ogni norma e istituzione. Buona domenica a tutti, che il Signore vi benedica.